rottura del principio di parallelismo delle funzioni, che era il principio che dominava la giurisprudenza della Corte Costituzionale prima del 2001, dove c'è funzione legislativa, c'è funzione amministrativa e viceversa. Adesso invece c'è una rottura totale e un doppio criterio di scelta. Poi un bel giorno esce la sentenza 303 del 2003, che è una di quelle sentenze che fanno storia. La sentenza nasce da un caso su cui avevo già un po' giocato per spiegarvi le difficoltà del sistema. La legge sulle grandi opere, la legge Lunardi, la legge che dava attuazione al patto con gli italiani stipulato da Berlusconi alla vigilia dell'elezione del 2001. Per cui la sentenza del 2003, la legge suppongo che sia del 2002, non mi ricordo il numero della legge. Questa legge è la legge che innesca la programmazione delle grandi opere e poi a valle la progettazione, il finanziamento e la realizzazione. Naturalmente, passando sopra alle regioni e agli enti locali, in nome del federalismo suppongo, ma questo non veniva da un ministro delle regioni, veniva dal ministro dei lavori pubblici, che come vi dicevo è uno dei più grandi imprenditori di lavori pubblici, delle opere civili in Italia. Le regioni tutte la impugnano. E la impugnano in base a numerosissime considerazioni, di cui la più banale, e di questo vi avevo parlato, è che la materia lavori pubblici, essendo compresa nel 117 del 1948, lavori pubblici di interesse regionale, e non essendo più compresa nelle competenze esclusive del 117 secondo comma, questa materia è una materia di conseguenza, dicono le regioni, residuale. Quello che può vantare lo Stato in base all'articolo 117 terzo comma, quindi come sola competenza concorrente, sono le grandi reti di trasporto e di navigazione. Quello è la competenza dello Stato, per cui quello che si può accettare è che lo Stato faccia una legge solo di principi sulle grandi reti di trasporto. Queste sono grandi reti di trasporto, sì, tendenzialmente lo erano tutte, quindi la legge dello Stato deve limitarsi a dare dei principi. E tutto il resto rientra nella competenza regionale. Come già vi avevo sottolineato, l'articolo 117 sesto comma nega allo Stato persino il potere regolamentare nelle materie concorrenti. E questo è, come dire, la metafora della negazione dei poteri di amministrazione attiva. Non puoi fare regolamenti, ovviamente non puoi fare neanche amministrazione, che vuol dire che l'amministrazione è in blocco messa in mano a regioni e enti locali. La regolamentazione, per cui anche la normativa di attuazione dei principi, è messa totalmente a carico delle regioni. Lo Stato può fare solo i principi. Capite che da questo punto di vista i ricorsi delle regioni sembravano estremamente seri e molto fondati sulla lettera della Costituzione, cioè a prendere sul serio la riforma del 2001, questo sembrava essere un risultato sostanzialmente scontato. C'era un però, che questo appariva del tutto irrealistico, del tutto irrealistico. Si può immaginare che per fare l'autostrada del mare, per dirne una, no? quella che non si farà mai in Italia perché bisogna viaggiare su gomma, siamo condannati, cioè linee di trasporto, soprattutto commerciale, usando navi, oppure per fare l'autostrada Palermo-Berlino, no? Grande asse viario, comprensivo di ponte, della Salerno-Reggio Calabria, mi viene da ridere, e così via, si possa fare con solo norme di principio. Che cosa significa? E tutto il resto della regia sta in mano alle regioni, per cui devono essere la regione Calabria, la regione Sicilia, mettersi d'accordo su dove si costruisce il ponte, di che colore lo si dipinge, se sta più in Calabria o più in Sicilia e così via. Capite, sono delle cose che non sono veramente pensabili. E allora il meta livello del discorso è questo: si può interpretare la Costituzione alla lettera in modo da raggiungere dei risultati impossibili sul piano operativo? È un problema filosofico, un problema di metodologia giuridica, se volete, è un problema di senso del diritto. Si dice sempre che il diritto è una scienza pratica, essenzialmente per dire non scassate troppo con problemi teorici, ma il problema è che è una scienza pratica nel senso che è una scienza che ha la sua giustificazione plurimillenaria come tecnica di soluzione dei problemi. Nella misura in cui la tua risposta di diritto non risolve i problemi, la tua risposta è sbagliata. Vedi poi tu come argomentarla, ma la tua risposta è sbagliata. Sarà anche fedele alla lettera della legge, ma è sbagliata, cioè non rispetta la tua mission, cioè quella di risolvere un problema. Tu lo devi risolvere quel problema. Le opere pubbliche, le grandi strutture, devono essere costruite. Ci deve essere una cabina di regia. Allora, come risolvi questa questione? La sentenza 303 ha dato una soluzione. È firmata da Carlo Mezzanotte, che purtroppo è morto un paio di anni fa, che all'interno della Corte era uno di quelli che aveva testa, conoscenza e abilità. Ed è una sentenza che è stata accolta dalla dottrina con un boato. Io non l'ho mai commentata perché ci avevo tempo. Ma i commenti avevano i titoli strabilianti, come dire, come ricordo uno era la Corte riforma la Costituzione, bagliori di potere costituente, bagliori di potere costituente. Che cosa dice la sentenza 303? Questo la studierete voi perché merita un'attenta lettura. Parte da una premessa teorica di diritto comparato e storica per quanto riguarda l'Italia, teorica di diritto comparato per quanto riguarda i sistemi federali, e dice anche i sistemi federali più accentuati hanno una regola, un principio cardine. È il principio per cui l'interesse collettivo, l'interesse nazionale, prevale. In determinate circostanze deve poter prevalere. Nel senso che ci sono decisioni che non possono non essere assunte in un momento unitario. E fa riferimento poi alle ben note formule della Costituzione americana, la Supremacy Clause, e della Costituzione tedesca, ma anche quella australiana, canadese e così via. Per cui l'esigenza, come dire, in sé per sé dei sistemi federali è che non si perda mai la possibilità di dar prevalenza a interessi unitari. Poi si può parlare delle modalità e delle circostanze, ma non può esistere un sistema, per quanto accentuato, di autonomie, più o meno federali, che non abbia questo strumento, che è uno strumento che consente al sistema di essere sistema e non impazzire. La seconda notazione è che in Italia apparentemente questo non c'è. Non c'è perché è stato tolto qualsiasi riferimento all'interesse nazionale. Volutamente, questa è stata un'istanza politica dei presidenti delle regioni che capendo poco tecnicamente delle cose, ma interpretando il senso politico, hanno chiesto di togliere dalla Costituzione quelli che secondo loro erano i simboli della sopraffazione dello Stato sulla periferia, cioè i riferimenti all'interesse nazionale, i due riferimenti, quello che diceva che il governo può impugnare le leggi per violazione degli interessi nazionali, degli interessi, per il conflitto di interessi di fronte al Parlamento, e quello che diceva che le leggi regionali sono limitate, oltre che dai principi e dalle materie, anche dall'interesse nazionale. Due formule che si richiamavano una con l'altra, non erano chiarissime, ma che collegavano l'interesse nazionale al conflitto di indirizzo politico. Tolte queste, hanno pensato che le regioni fossero libere di veleggiare. Idea sciocchina, ma non è un caso che tutto il dibattito sulla riforma della riforma, cioè quello che la maggioranza del centrodestra ha poi coronato con la riforma del 2006, che è stata bocciata dagli elettori, è stato accompagnato questo dibattito da un rumore di fondo, soprattutto da parte di Alleanza Nazionale, di bisogno di ripristinare l'interesse nazionale in Costituzione, perché l'Alleanza Nazionale e l'interesse nazionale faceva richiamo, ci piaceva. E anche loro si dichiaravano federali, però con l'affermazione dell'interesse nazionale, e naturalmente poi la Lega diceva no, questa roba. Questo era il nobile dibattito su una formula. La Corte Costituzionale ha detto queste formule, ci siano o non ci siano, non cambia nulla, perché il problema è, e tra l'altro ha richiamato quella che è una norma non incisa perché sta nella prima parte, che è la norma su cui la giurisprudenza della Corte ha sempre imperniato il discorso generale sul rapporto di Stato-Regione. Quando diceva lo Stato può dare indirizzo e coordinamento, emanare atti di indirizzo e coordinamento nei confronti delle regioni, non si appellava tanto agli espliciti riferimenti all'interesse nazionale, ma all'articolo 5. La Repubblica una e indivisibile riconosce e promuove le autonomie. Non è che dica moltissimo a questa disposizione, ma nella storia della giurisprudenza questa disposizione è stata tradotta nel principio di unità. E il principio di unità è esattamente quello che serve per impiantare un potere di unità, di indirizzo unitario, di coordinamento unitario. Questo sta nei principi fondamentali, non nel titolo quinto. C'è poi il problema della modalità operativa, cioè come si fa funzionare questo principio di unità, che è un principio indispensabile in qualsiasi sistema di tipo federale-regionale, e che non ha una strumentazione apposita nel titolo quinto. La strumentazione la dà il principio di sussidiarietà. E qui è stata la abile mossa della sentenza, molto contestata naturalmente. Il principio di sussidiarietà riguarda le funzioni amministrative. Ci sono funzioni amministrative, diciamo, unitarie. Per esempio, la programmazione e progettazione delle opere, l'idea, la cabina di regia che farà il piano delle grandi opere, sta svolgendo una funzione amministrativa, non legislativa. Si tratta di decidere non soltanto che nel piano entrino la variante del Valico, l'alta velocità, il ponte di Messina, la Reggio Calabria, Salerno, la trasversale ionica, eccetera. Perché questo sarebbe ancora una decisione di massima. Ma anche le priorità di queste opere, i tempi, i finanziamenti, quello che è proprio un'opera di progettazione, non la progettazione della singola opera, ma di pianificazione delle opere in corso, di programma. Queste sono funzioni amministrative unitarie. Quindi lo Stato sta usando il 118 per attrarre a sé funzioni amministrative che non possono essere decentrate, rispondono a un interesse unitario, non possono essere utilmente svolte in periferie, non possono essere frazionate senza che perdano le loro coerenze. Se il principio di sussidiarietà dice che le funzioni sono dei comuni, salvo che è per esigenze di opportunità, di funzionalità, di adeguatezza, non debbano salire in alto, ci siamo in pieno. La progettazione delle grandi opere deve partire con la sua cabina e salire tutti i livelli e fermarsi a livello di Stato. Anzi, a dire il vero, alcune di queste opere sono di progettazione europea. Per esempio il canale 5 dell'alta velocità è un'opera europea. Per cui ci sono livelli di scelte di alta politica che sono europee e poi nazionali e non possono essere regionali, provinciali e comunali. E qui si impernia quello che la genialata che tanto ha fatto adirare i miei colleghi. Stiamo parlando di funzioni amministrative, ma le funzioni amministrative non possono viaggiare da sole. Non possono viaggiare da sole per il semplice fatto che vige in Italia il principio di legalità. Nessun potere pubblico può essere esercitato se non in base a una legge che ne conferisca l'attribuzione e ne regoli la formazione, l'esercizio di questo potere. Il che significa che il principio di sussidiarietà non può riguardare soltanto le funzioni amministrative, perché non è possibile allocare una funzione amministrativa senza una copertura legislativa, perché questa sarebbe lesione del principio di legalità. Capisce chiunque, no? È di una banale, banalità. E sarebbe un atto illegittimo qualsiasi atto amministrativo che non avesse una base legale. E questa base legale chi gliela dà? La risposta potrebbe essere le regioni. Le regioni hanno potere legislativo e quindi ogni regione fa la sua legge che istituisce la cabina di regia, ma questo penso che farebbe ridere chiunque e tra l'altro sarebbe anche davvero impossibile. Esistono rarissimi esempi di cose del genere, anzi che io sappia ce n'è sostanzialmente uno solo e che si chiama CINSEDO, che è un centro studi che sta a Roma e che è stato istituito con legge regionale delle varie regioni, tutte uguali. Ci hanno messo un sacco a istituirlo perché è il soggetto su cui si appoggia la conferenza dei presidenti delle regioni. Però non è pensabile una cosa del genere, cioè è del tutto ridicola. Di conseguenza il principio di sussidiarietà non può applicarsi soltanto alle funzioni amministrative, o meglio le funzioni amministrative nel loro viaggio in ascensore sono legate con una bella catena alle funzioni legislative, alla legge. La legge non è soggetta al principio di sussidiarietà, ma è soggetta al principio di legalità. Allora, se viaggiano le funzioni amministrative, si portano dietro nella valigia anche la legge, perché deve essere la legge a istituire quelle competenze, quei procedimenti, quelle attribuzioni. Il che vi dimostra come la presunta fine del principio di parallelismo non abbia senso. Non abbia senso. Tutti coloro che hanno dichiarato morto il principio di parallelismo si sono sbagliati. Ma questo non era difficile capirlo. Si sono sbagliati perché il parallelismo è una conseguenza del principio di legalità. Se vi ricordate come ve l'ho spiegato all'inizio, il principio di parallelismo, lo troverete chiaro. Il principio di parallelismo nasce da una norma della vecchia Costituzione. Lo Stato può con legge delegare alla Regione l'esercizio di altre funzioni amministrative, il che significa che le Regioni assumevano funzioni amministrative da esercitare. E si è posto il problema, ma si porta dietro questa delega di funzione amministrativa anche l'attribuzione di un potere legislativo? E la Corte aveva detto sì, certo, perché c'è il principio di legalità. E quello è il problema. Se tu mi dai le funzioni in materia ambientale e di igiene ambientale, che sono funzioni molto pesanti, sono quelle che consentono di andare a controllare le discariche delle acque delle industrie, a controllare come si concimano i campi e così via. Queste funzioni sono funzioni che incidono pesantemente nella sfera dell'autonomia privata. Se io c'ho un bar e mi viene l'addetto della regione a controllare l'igiene dei locali, io passo una mezza giornata da brivido. Non sono in questo paese, avete visto quel bellissimo film che si chiama Salt Kitchen? Ecco. Quello è un tipico esempio dove a un certo punto, per fare un dispetto, diciamo così, li manda all'ufficio igiene. E l'ufficio igiene entra in una cucina e ne esce terrorizzato. Questa è una delle crisi molto grosse che possono avere gli imprenditori. Allora, ve immaginate una funzione del genere organizzata dalla regione senza atti legislativi, doveva finire? Cioè, qual è la base legislativa con cui uno può venire a impormi delle cose e a sanzionarmi con la chiusura? Non esiste, per cui se tu mi deleghi quelle funzioni, io devo fare delle leggi per coprire la legalità di quelle funzioni, perché quello è il potere, è il principio di legalità, il presupposto dello Stato di diritto, cioè un principio che si è sviluppato nella letteratura giuspubblicistica nei primi anni dell'Ottocento in Germania e si è divulgato nel mondo, e non parlo della parte britannica che è un'altra storia. Allora non è pensabile che questo principio si sia perso. Allora, se il principio di sussidiarietà smuove le funzioni amministrative, dietro si deve portare anche il valigino con la legge, cioè ci deve essere una legge che organizza. E questo è stato il discorso che, del fatto della Corte con la sentenza 303, e che ha molto irritato i miei colleghi, perché i miei colleghi hanno detto: ma come è possibile questa cosa? E le funzioni amministrative sono funzioni amministrative, ed è sovvertire i valori stessi della legalità che non siano le funzioni amministrative a seguire la legge, ma viceversa, sia la legge a seguire le funzioni amministrative. Ma non è così, perché già con il vecchio titolo quinto questo problema si era posto in XVI per quanto riguardava le regioni. No. L'accessorietà della funzione legislativa rispetto alle funzioni amministrative. Allora dice la Corte, se il principio di sussidiarietà porta a giustificare che il governo assuma il compito di creare una procedura di progettazione delle opere pubbliche di grandi strutture, perché questo è attrarre le funzioni in base a sussidiarietà, quello che poi chiamerà la chiamata in sussidiarietà delle funzioni, questo si può portare dietro anche una legge. Una legge che dia copertura. Anche perché c'è una legge che istituisce l'organo di progettazione, dà i tempi, i soldi, le linee di massima, dice come le regioni partecipano e così via. Questo lo deve fare una legge. E allora vuol dire che questa legge viene emanata dallo Stato in base a sussidiarietà. Questa è la conclusione sorprendente, perché vuol dire che il 117, secondo, terzo e quarto comma, che distribuiscono la funzione legislativa, non chiude il discorso sulla funzione legislativa. Esiste una funzione legislativa che non sta descritta in questi tre commi, ma nel 118. È una funzione legislativa accessoria che è mossa dal principio di sussidiarietà. E questo è effettivamente rivoluzionario come logica, no? È rivoluzionario e anche un grosso motore che viene messo in moto per far transitare funzioni in capo allo Stato, perché poi la chiamata in sussidiarietà è un'espressione che la Corte userà in molta giurisprudenza successiva anche per cose molto piccole e molto banali. Ci sono certe cose che sono chiamate in sussidiarietà, il che significa che la chiamata in sussidiarietà è diventata un po' il succedaneo dell'interesse nazionale. Quello che prima si poteva invocare in base a interesse nazionale, oggi si può invocare in base a chiamata in sussidiarietà. Ma la cosa funziona nella stessa maniera. E infatti Carlo Mezzanotte in quella sentenza questo problema lo avverte benissimo e lo motiva. Un passaggio della sentenza che ovviamente non ricordo in memoria, ma che ha questo senso. E la riforma del titolo quinto costituisce una cesura rispetto al passato. Non vale più che il principio per cui, questo è testuale, la semplice allegazione dell'interesse nazionale basta a giustificare l'esercizio di una competenza da parte dello Stato. L'allegazione è il richiamo, non basta richiamare, non basta che l'atto richiami l'interesse nazionale come succedeva prima della riforma del 2001. Adesso la chiamata in sussidiarietà deve essere sottoposta a un test e alcune condizioni. E il test riguarda l'effettiva esigenza, il fatto che non sia non sia slegata ad un principio di proporzionalità, nel senso che lo Stato deve richiamare quelle, solo quelle funzioni che sono strettamente necessarie a svolgere la funzione unitaria, e che questo richiamare funzioni, esercitare funzioni non sia talmente penetrante nelle funzioni regionali da eliminare la discrezionalità legislativa delle regioni. Tutte indicazioni abbastanza vaghe. E poi c'è la leale collaborazione. La chiamata alla sussidiarietà finisce con creare un meccanismo assai simile a trasversalità. Ah, non era questo, non c'è più. Sai, simile a trasversalità, nel senso che lo Stato può iniziare l'opera con una legge. Perché così era la legge impugnata. Cioè il meccanismo della sussidiarietà riguarda le funzioni amministrative, ma può iniziare con una legge. Questo perché la legalità deve coprire e deve venire prima. Per cui lo Stato può unilateralmente fare una legge se questa legge serve per organizzare funzioni amministrative chiamate in sussidiarietà, cioè in sostanza quello che fa partire la cabina è pur sempre una legge, ma lo dice 118. I comuni, le province, le città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie di quelle conferite con legge statale o regionale, che vuol dire che c'è sempre una legge che conferisce le funzioni, ma questa è la banale applicazione del principio di legalità. Il 118 sta parlando della cabina che si ferma sotto il livello statale. Sta dicendo che le funzioni possono essere paracadutate a comuni, province e regioni dalla legge statale, oltre a quella regionale. sta aggiungendo che può paracadutarle anche a livello statale, cioè lo Stato può attrarre a sé delle funzioni con legge statale. Questa legge statale può non essere condivisa dalle regioni. Perché può non essere condivisa dalle regioni? Perché non si può imporre il principio di leale collaborazione per l'attività legislativa? Questo è il nodo dei nodi, eh? Dice la Corte, non lo si può fare perché il potere legislativo è disciplinato in Costituzione e il Parlamento è sovrano nel suo potere legislativo. Nella misura in cui rispetti la Costituzione può decidere liberamente. Non può essere sottoposto la sovranità parlamentare a un vincolo di intesa con le regioni. Questo la Corte l'ha sempre detto ed è il vero problema della leale collaborazione in Italia, almeno diciamo un bel pezzo del vero problema. Le regioni spesso hanno impugnato leggi dicendo questa legge entra unilateralmente nelle mie competenze e la Corte ha sempre detto, mi dispiace, ma non c'è una regola costituzionale che impedisca questo. Per cui il fatto che non ci sia un'intesa con le regioni non è un vizio della legge. Il Parlamento è sovrano. Quindi lo Stato può iniziare questo procedimento, può avviare l'ascensore con una sua legge unilaterale. Ma questa legge è sottoposta al controllo della Corte e la Corte dichiara illegittima questa legge se non sono rispettate le conseguenze della sua giurisprudenza. Cioè se la funzione amministrativa tratta non è giustificabile in base a sussidiarietà, non è giustificabile in base a criteri di proporzionalità e non prevede nell'esercizio delle funzioni amministrative la leale collaborazione. Per cui la leale collaborazione diventa non una condizione di legittimità della legge per quanto riguarda la sua formazione, ma una condizione di legittimità della legge per quanto riguarda i contenuti. La legge deve contenere meccanismi di leale collaborazione per quanto riguarda la sua attuazione amministrativa. E infatti quella legge viene dichiarata legittima proprio per questa parte. Viene salvata per quanto riguarda la gabbia. Lo Stato può fare progettazione di opere unitarie e lo può fare prevedendolo con legge. Questa la sussidiarietà consente di spostarlo a livello statale. Quello che lo Stato non può fare è prevedere che l'esercizio delle funzioni amministrative di progettazione siano scisse dal principio di leale collaborazione. Anzi, addirittura la Corte in quella sentenza fissa due livelli di leale collaborazione, dicendo leale di collaborazione in senso stretto, cioè con intesa, ci deve essere un accordo firmato bilateralmente, per cui una codecisione. E questo riguarda sia il livello di progettazione, di pianificazione delle opere, sia il livello di progettazione della singola opera. Il primo ha un'intesa a livello di conferenza Stato-Regione, per cui il governo deve portare il programma delle grandi opere e su quel programma avere un accordo con le regioni, con la conferenza di tutte le regioni. Poi queste opere si collocano territorialmente, è territorio regionale, per cui per ogni opera regionale ci deve essere un accordo di progettazione con la regione. Anche quello su intesa, anche perché dice la Corte il fatto che la progettazione, la pianificazione delle opere sia necessariamente una cosa che sta al centro, non significa che la progettazione e l'esecuzione delle singole opere non possa collocarsi in regione. E questa è una cosa che devono discutere Stato-Regione operativamente. Chi fa che cosa? Senza questo doppio livello di collaborazione, la chiamata in sussidiarietà diventa illegittima. Queste sono condizioni anche molto pesanti. Condizioni molto pesanti e, come vedete, diciamo fantasiose, nel senso non strettamente prevedibili. E per questo questa sentenza è diventata un punto di riferimento. Ma sono anche condizioni e uno schema di ragionamento che porta la chiamata in sussidiarietà ad avere molti punti in contatto con le materie trasversali. Questo stesso radicamento molto forte sul principio di leale collaborazione, su questo divieto dello Stato di assorbire tutto ma deve limitarsi per lo stretto necessario per far prevalere l'interesse unitario. Sono due meccanismi che governano sia le materie trasversali che la sussidiarietà. E tra l'altro entrambi vengono sonoramente sconfitti nel momento in cui si applica invece il criterio della prevalenza. Perché uno potrebbe dire le grandi opere, io mi immagino la sentenza che avrebbe dato la Corte oggi, non essendoci né Carlo di Mezzanotte né Valerio Onida né altre menti pensanti, la sentenza che oggi darebbe la Corte con qualche voto contrario, posso anche immaginare di chi, sarebbe questa: lavori pubblici non sono una materia, l'ha sempre detto, sono una parte accessoria alle materie, per cui se si parla di lavori pubblici per la costruzione di un ospedale e la sanità, se è una scuola è la pubblica istruzione. Quindi di cosa si sta parlando? Di lavori pubblici che sono relativi alle grandi vie di comunicazione. Questa è una materia, per quanto riguarda la legislazione, di tipo concorrente, in cui lo Stato ha disciplina di principio, nel principio c'è anche la modalità di progettazione. Quindi, zoom, scatta la materia, le prevalenze in materia statale. E oggi sicuramente la Corte sarebbe propensa ad accettare uno schema del genere. Come vedete, sono strategie interpretative parecchio aleatorie, ma questa insomma, vabbè che siete non molto avanti negli anni in senso assoluto, ma anche come studi universitari, ma forse avete già capito che il diritto non è una scienza esatta e che i giudici non danno delle risposte univoche, no? Spero che l'abbiate capito, se non l'avete ancora capito parliamone. E come diceva Kelsen, il diritto è sì fatto a gradi, ma non c'è nessun grado della piramide del diritto che non sia innovativo, non sia produttivo di nuove norme. Lo è la Costituzione, la legge, il regolamento, ma anche la sentenza del giudice è produttiva delle norme in senso tecnico, nel senso che è la regola da applicare da quelli che stanno dando esecuzione alla sentenza del giudice. E che la decisione di un giudice sia innovativa è una cosa ormai ovvia e scontata da un secolo. E la Corte Costituzionale, le Corti Costituzionali poi, che lavorano con norme estremamente esili nella loro organizzazione lessicale, ovviamente hanno un tasso di creatività molto maggiore che so io del giudice civile o del giudice penale, anche se devo dire la verità, questo è esagerato. Non so se avete avuto un doveroso insegnamento sulla responsabilità civile sul 2043 e quale sia stata l'evoluzione giurisprudenziale della Cassazione sulla responsabilità civile 2043-2059, anche per quanto riguarda il danno morale, che è in continua evoluzione, o in campo penale per quanto riguarda il problema della responsabilità. Tizio che corre con la macchina a occhi chiusi, ubriaco naturalmente, ubriaco, il default, e uccide qualcuno. Di che livello di responsabilità risponde? Questo è un problema di interpretazione di una legge penale che non ha una tessitura così elastica come quella costituzionale, però è un macigno interpretativo di cui si fa fronte con pronunce di continuo diverse e così via. Di conseguenza è chiaro che la giurisprudenza costituzionale è estremamente creativa. Quello che fa un po' impressione è che la creatività della giurisprudenza costituzionale non abbia mai avuto di fronte una rispondenza intelligente degli apparati politici. Cioè, di fronte a una giurisprudenza che ti segnala situazioni di crisi, no? Di difficoltà, come le grandi opere, la risposta ovvia sarebbe stata quella di una risposta politica. E allora io creo questa paratia, questa soluzione, cerco di stabilizzare un problema. E invece la risposta è stata una proposta di riforma costituzionale che non aveva nessun rapporto con queste cose, che si basava sempre sulle materie, spostava qualche lettera da qua di là. Credo che le grandi reti di trasporto diventavano competenza esclusiva dello Stato. Ma questa è la soluzione di qualcosa? No, perché a questo punto tutta la parte di conseguenza della pianificazione avrebbe dovuto essere piantata in una regione e quindi trattare con le regioni. Cioè, non c'è una risposta consapevole a dei problemi di difficoltà evidenti. No? E questo spiega anche perché la Corte a un certo punto sia stata indotta a cambiare giurisprudenza, a tornare a una giurisprudenza meno dinamica e più statica, dicendo questa è competenza dello Stato, questa è competenza della Regione, in base a ragionamenti che sono francamente fragili. E la fragilità dei rapporti però non dipende dalla giurisprudenza della Corte, la fragilità dei testi normativi e dei comportamenti istituzionali.